Sabato 28 gennaio 1988, presso casa di preghiera.
Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Detto questo, soggiunse: segui. Voltandosi, Pietro vide venire dietro il discepolo che Gesù amava, quello che si era appoggiato sul suo petto durante la cena e aveva chiesto: Signore, chi è colui che ti tradisce? Pietro dunque, vedendolo, disse a Gesù: Signore, e lui che cosa? Gesù gli disse: se voglio che lui rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Si sparse allora questa voce tra i fratelli che quel discepolo non sarebbe morto. Ma Gesù non gli aveva detto: non muore, ma se volessi che rimanga finché io venga, che ti importa? E questo il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che le ha scritte. E noi sappiamo che la sua testimonianza è veritiera. Gesù ha fatto ancora molte altre cose, che se si scrivessero una per una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne dovrebbero scrivere.
Siamo al versetto 23. Si sparse dunque questa voce tra i fratelli che quel discepolo non sarebbe morto. Ma Gesù non disse: non morirà, ma disse: se voglio che lui rimanga finché io venga, a te che importa?
Abbiamo detto la volta scorsa che la seconda venuta di Cristo è la venuta che avviene per tutti, però
fatto personale.
È un fatto personale. C'è chi la accoglie come la venuta del Figlio di Dio e chi invece non la capisce e non la può capire. Mi sembra che qui, insomma, in pratica stia dicendo una cosa molto grossa, che cioè noi possiamo arrivare alla Pentecoste ancora vivendo su questa terra, perché in genere si sente parlare solo sempre di un al di là, mentre invece la vita eterna può cominciare qui e può anche trovare il suo compimento qui. E infatti poi lo conferma dopo, dice: Gesù non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che rimanga finché io venga.
Quindi scorpora la sua venuta dalla morte dell'uomo.
Sì, assicura che la sua venuta avverrà certamente. È vero, per ognuno.
È vero. Non coincide con il momento della morte.
E che per costui non coincide con il momento della morte, ma la precede. Quindi mi pare molto, molto importante anche per noi, e educativo, insomma.
Ma sì,
Pasco. Divina. Io penso che i discepoli, anche senza volerlo, hanno detto una verità, perché in Dio non si muore, e Giovanni era nel suo amore. E poi quello fatto lì di dire finché io venga sembra proprio un invito ad aspettarlo, perché restate nelle mie parole e vivete e aspettatevi. E Giovanni ormai aveva
già soprattutto la parola di... Soprattutto noi tendiamo a confondere l'incontro con Dio con la nostra morte, e questo è un errore, perché noi possiamo morire e non incontrare Dio, capito? Quindi Dio non coincide con la morte, Dio non è in relazione alla morte, Dio è vita. Noi dobbiamo trovare questa vita qui. La morte si vince scoprendo la vita, non lottando contro la morte, si vince scoprendo la vita. Gesù infatti dice: chi viene dietro di me non proverà la morte. Il problema non è imparare a morire, il problema è imparare a vivere. Gli uomini passano tutta la vita e più delle volte non hanno imparato a vivere. Bisogna imparare a vivere.
Dicevo, anche pensando a Dio che è l'eternità, non può essere condizionato dal tempo.
Certo.
È un assurdo volerlo legare al tempo, che è una sua creatura, è la sua creatura che è legata a lui.
Certo.
Alberto, ascoltate tutto, va bene.
C'è qualcosa? No? Gina? Niente? Tu? Va bene.
È difficile.
Come è difficile? Si vanno.
Comunque qui c'è da parte di alcuni un'interpretazione materiale, no? E proprio qui chiamo a intendere tutto nello spirito. Si sparse allora questa voce del fratello che quel discepolo non sarebbe morto.
Cioè la verità non è legata a qualche cosa di automatico come può essere la morte, capisci? Non è un avvenimento, non è tu facendo una certa ginnastica in un certo modo tu trovi la verità, no, tu facendo tu la ginnastica in questo modo tu non trovi la verità, non è che andando in un certo luogo tu trovi la verità non è legata a qualche luogo e non è legata a un certo tempo, quindi non è che morendo, ecco tu, la verità è trascendente tutto, trascende il tempo, trascende lo spazio, quindi la verità è oggetto di intelligenza. Quindi alla verità si giunge soltanto con la conoscenza, quindi non si giunge con altri atti, nemmeno con la morte. Per cui noi possiamo morire e venirsi a trovare nelle tenebre. E non è detto, capito? Che dico, tu muori e trovi la luce. No, tu muori e non trovi la luce. Trovi la luce se hai letturata prima. Capito? Quindi alla luce si giunge attraverso la conoscenza e Cristo è venuto e la vita eterna sta nella conoscenza. Quindi, la vita eterna, quindi vita eterna non nel senso vita dopo morte. Vita eterna contrapposta a vita fasulla, cioè vita vera contrapposta alla vita fasulla che siamo noi. Perché noi vivendo per mangiare, per vestire, per guadagnare, per la famiglia, per il lavoro, per un'istituzione, eccetera, noi facciamo una vita fasulla che non è vivere. Quello è un reagire a degli stimoli, quello non è vivere, mi spiego. Ecco, la vera vita invece sta nel conoscere Dio. Questa è vita vera. L'uomo vive in quanto cerca. E Sant'Agostino dice che già cercando si vive, quindi quanto più trovando si vive, capito? Quindi più il trovare è una vita.
Questo che te ne importa? Vuol dire che il rapporto con Dio è personale.
Il rapporto con Dio deve essere personale.
Non dobbiamo quindi fare confronti.
No, sono tanti, signore, quelli che si sanno, sforzatevi voi di entrare. Cioè, lo sforzo di entrare nella verità, nella conoscenza di Dio, è un fatto essenzialmente personale. Noi non possiamo giustificare dicendo, ma gli altri attorno a me non cercavano Dio. Nessuno di noi è giustificato da quello che fanno gli altri, o non fanno gli altri. Quindi Dio opera personalmente con ognuno di noi. E vuole che ognuno di noi, è un problema d'amore, un problema di verità, quindi un problema personale, che ognuno di noi risponda personalmente. Ma siamo giustificati da quello che fanno gli altri o non fanno gli altri?
Sì, sì.
Assolutamente no.
Perché Dio non privilegia nessuno.
No.
Lui vuole salvare tutti.
Sì. Ma quello che conta è la responsabilità personale che ognuno di noi si assume verso Dio, verso la ricerca e la conoscenza di Dio. Perché è Dio colui, Dio, creatore, colui che nessuno può ignorare, perché non siamo noi che facciamo il mondo, quindi Dio creatore è colui che nessuno può ignorare. Non potendo ignorare ci dobbiamo impegnare, e impegnare per conoscerlo. C'è una differenza abissale tra il non ignorare e il conoscere. Ecco. Quindi noi non possiamo ignorare Dio perché Dio si afferma è colui che parla con te, e tu non puoi ignorare colui che parla con te. Ma una cosa è non ignorare colui che parla con te, e una cosa è conoscere colui che parla con te.
Gesù a Pietro che gli ha chiesto che cosa venga di Giovanni, Gesù gli risponde: se io voglio che lui venga, che lui rimanga, che resti, a te che importa? E poi si sparge la voce. Cosa vuol dire questo? Non, lui, quando il Signore mi dice una cosa a me, non devo spargere una voce, spargere la voce, dire una cosa secondo la mia mente, secondo quelle persone.
No, ma la voce è il mondo che la sparge, è il mondo che fraintende.
Sì. Sì, ma
siccome hanno detto, il mondo fraintende, lui ha detto che quel discepolo lì resterà fin tanto che lui non tornerà, allora non morirà.
E tutte
è il mondo interpreta così perché fanno coincidere, mi spiego, la morte con l'incontro con Cristo, non ancora altro, mi spiego, e questo. E quindi al mondo interpreta così, ma qui invece cerca di sfatare questa mentalità che mette in relazione la morte con l'incontro, con la conoscenza, con l'incontro con Dio.
Allora la venuta di Gesù può venire prima, può venire dopo la morte, può venire anche prima, viene dopo, ma può venire anche
il Signore dice, vi sono alcuni tra voi che mi ascoltate, che vedranno il regno di Dio prima di morire. Con questo afferma che la conoscenza di Dio come vero Dio, quindi la conoscenza della verità, non è legata alla morte. Perché altrimenti dico, beh, quando morirò vedrò. No, tu quando morirai non vedrai. Non è detto tu morirai e vedrai, no. Vedete, noi tanto aspettiamo, beh, adesso io sono qui su questa terra e quindi mi impegno con la terra. Quando morirò poi vedrò. No, quando, se tu non ti occupi adesso, non ti sforzi adesso di entrare nella vita eterna, non ti sforzi adesso per cercare di conoscere Dio, dopo tu non lo vedrai Dio. Hai capito?
Sì.
Quindi Dio lo si vede nella misura in cui lo cerchiamo adesso, subito, non quando andrò in pensione, quando avrò tempo, non avrai mai tempo se non lo cerchi adesso.
Però Gesù ha detto se io voglio, quindi non era ancora sicuro che rimanesse lì fino alla sua venuta. Non ha detto lui rimane finché io venga, la seconda venuta.
Aveva dei dubbi.
Voleva lasciare così il cuore. Perché dice così?
Ma quello è un linguaggio umano verso la creatura.
Ma il linguaggio
il Signore sa perfettamente.
Non poteva essere anche un linguaggio umano dire lui voglio che rimanga finché io venga.
È condizionato anche la risposta di Giovanni, forse.
Ecco, per sé.
Questo sé non è anche condizionato la risposta di
Giovanni. No, questa è volontà di Dio.
Non è un sé dubitativo.
No.
No, non dubitativo, è condizionale. Condizione,
no.
Se io voglio,
a te che
voglio.
Se mi sono.
Sì. Questo restare invece che significa
per restare vuol dire non camminare. Sta fermo. Sai cosa dire stare fermo?
Camminare.
Spiritualmente. No? Restare fermi in un amore, capisci quello che vuol dire?
Sì.
Quello vuol dire restare fermi. Perché soltanto nella misura in cui tu resti ferma, consegui una meta. Un essere che sia in mutamento continuo, non arriva da nessuna parte. E qui raggiungere è un effetto della costanza. La costanza vuol dire restare fermi. Restare fermi è un proposito. Il proposito è cerca prima di tutto il regno di Dio. Allora, se tu resti fermo in questo proposito, fai la volontà di Dio. E si fa la volontà di Dio in quanto, capito, non basta ascoltare la parola di Dio, bisogna farla. E quindi, ora, la volontà di Dio, Dio te la dichiara. Non preoccuparti di del mangiare, del vestire, non preoccuparti degli altri, preoccupati di questo. E te l'ha detto chiaro e netto, cerca prima di tutto il regno di Dio. Capito? Allora, se uno è costante, fermo, in questo pensiero, cioè si impegna a cercare prima di tutto il regno di Dio, Dio stesso promette che giungerà alla conoscenza, giungerà alla luce, giungerà a vedere la verità prima ancora di morire. È parola di Dio, è parola di Dio. Ora Dio è fedele, quindi noi non è che speriamo sulle nostre fatiche, sulle nostre parole, mi spiego, noi speriamo sulla sua parola. E lui ha detto conoscerete, e quindi io faccio conto sulla sua parola, dobbiamo fare conto sulla sua parola, capito? Perché lui te l'ha detto. L'importante è stare fermi su questa parola qui, capito?
Sì. Anche in questo versetto mi pare di vedere la differenza grossa tra Pietro e Giovanni, come si è visto già nei versetti precedenti, no? Perché questa interpretazione qui di quello che Gesù ha detto è solo il contemplativo come Giovanni che a distanza così, ma riportandolo, ecco, la dà esatta, e quindi corregge l'interpretazione che è uscita o da Pietro o dai testimoni di questo colloquio, no?
Sì.
Ecco, che solo, ecco, mi pare che voglio mettere in evidenza questo, che chi contempla le cose in Dio riferisce le parole che sente in Dio e le vede dal punto di vista di Dio, quindi le vede in modo giusto. Se no noi fraintendiamo sempre, intendiamo materialmente oppure proiettiamo le visioni del nostro io sulle.
No, chi non cerca Dio, per chi non cerca Dio, la realtà è il mondo esterno, il mondo materiale, il mondo degli uomini, quello è il mondo della società. Ecco, per chi non cerca Dio, la realtà è questa.
L'incontro con Dio.
Per chi, allora, Pietro era estroverso, no? E qui naturalmente la realtà era il mondo attorno. Per chi cerca Dio, invece, tutto il mondo esterno diventa un mondo di segni, mondo di parole, parole di Dio, capito? La vera realtà dentro lo spirito, dentro lo spirito, capito? E allora sta fermo nello spirito, perché convoglia tutti i segni esterni, li convoglia in questo spirito qui, ma lui sta fermo nello spirito, capito?
Cammina veramente.
Cammina restando fermo, ma resta fermo spiritualmente.
No, dice, è importante questo che ha già detto il dottore all'inizio, no? Questa separazione nella nostra mentalità, che è abituata a vedere l'incontro con Dio con la morte, ecco, vedere invece che l'incontro con Dio, essendo vita, deve avvenire prima. Ecco,
se vogliamo trovare la vita, se vogliamo trovare la vita, certamente, logico, perché
o almeno Dio, cercarlo, anche se non lo troviamo, perché
Dio non ci ha creati per la morte. Dio non ci ha creati per la morte, Dio ci ha creati per la vita. Quindi noi dobbiamo preoccuparci di vivere, solo che vivere vuol dire conoscere cos'è sta vita. Noi più delle volte noi crediamo che la vita stia nel movimento nel mondo attorno, per cui più mi agito nel mondo attorno più io vivo, più io premo sul pedale e più io sono vivo. No, tu premi sul pedale e ci sei sempre lo stesso. Questo non è che tu aumenti la vita perché aumenti la velocità, che mi metto a girare per il mondo, più io giro velocemente più mi spiego aumento la vita. No, tu perdi la vita così. Quindi la vita è in Dio, è nascosta in Dio. Ora, se dice è nascosta, la parola dice è nascosta. Se si è nascosta, perché ti dice nascosta? Affinché tu debba trovarla, debba cercarla. Quindi non ti è palese, la vita non sta, non la vedi la vita, capisci, davanti a te. La vita sta in Dio, Dio, ed è nascosta in Dio. Ora, questo richiede un impegno personale, perché tu devi trovare una cosa che è nascosta. Infatti una delle parabole del regno di Dio è quella che dice un tesoro nascosto. Chi lo trova, ecco, chi lo trova questo tesoro qui, va a vende tutto, quello che ha, tutto, con gioia, per possedere questo tesoro, perché ha trovato la vita. Attenti, se tu conquisti anche tutto il mondo e credi così di vivere, tu perdi la tua anima, e perdendo la tua anima perdi tutto. È come se tu attorno ad un albero secco tu mettessi tanto letame, tu metti tutto il letame di questo mondo, mi capisci? L'albero è secco però e non serve assolutamente niente. Quindi tutte le volte che tu cerchi di accumulare mondo attorno a te credendo di vivere, tu accumuli letame, non accumuli mica vita, mi capisci? Accumuli letame. La vita davvero sta dentro di noi e sta in Dio in noi. Dio, la verità abita dentro di noi, Dio in noi, quindi dobbiamo rientrare dentro di noi e cercare in Dio che abita dentro di noi tra i nostri pensieri, perché Dio abita tra i nostri pensieri, è un pensiero tra i pensieri, nel pensiero di Dio noi dobbiamo trovare la nostra vita. D'accordo? Versetto 24. È questo il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che le ha scritte. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera.
No, mi pare che quella testimonianza.
Un momento, io non ho chiesto a Angelo. Angelo, lei qualcosa?
Sì, non aveva niente.
Non ha scritto niente.
Dunque, questo discepolo rende testimonianza, la può rendere perché realmente ha conosciuto il Cristo, figlio di Dio. E poi dice, e mi sembra molto importante, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Sembra un plurale maiestatico, ma non credo che lo sia. Vuol dire che tutti quelli che hanno seguito, sono rimasti nella parola fino alla fine, eccetera, hanno conosciuto che la sua testimonianza è vera. Che quella era realmente parola di Dio e non parola di uomo. Questo mi sembra. Perché non solo nessuno la può smentire, ma nessuno può trovare un'altra parola.
Ma se nessuno può smentire, vuol dire che non soltanto quelli che hanno seguito sanno che è vera, tutti sanno che è vera.
Tutti dovrebbero.
Tutti sanno che è vera.
Dovrebbero.
La verità non è smentibile.
Sì, però,
può essere rifiutata, può essere pestata, può essere bestemmiata, ma la verità è quella che è.
Dirò questo però, che non tutti si interessano.
Ah, beh, quella è un'altra cosa.
Perché io,
ma la verità è quella che è indipendente dall'uomo.
Io vedo quel noi un po' riferito a quelli che sono rimasti nella parola, che hanno cercato di capirla, l'hanno approfondita, eccetera. Tantissimi la rifiutano.
Ma anche se la rifiutano, però, capisci, si rifiuta, però non possono...
Ah no, non possono smentirlo.
Non possono smentirlo. Allora quel noi diventa un noi generale. No, noi uomini, sappiamoci. Poi tu puoi benissimo fregarteli, perché io vedo una curva e posso benissimo fregarmi dalla curva, mi fico così nel prato, mi farò male, tu quello che vuoi, però la curva l'ho vista.
Tutti i segni ci portano a dire no, non è questa la verità. Quindi, e non solo, ma subiamo le conseguenze di non aver trovato la verità, perché la nostra vita è tutt'altro che felice, è piena di confusione, di frustrazioni, eccetera. E quello è un grosso segno per dire guarda che hai cercato in posti sbagliati, certo. Correggi il tiro.
Certo.
La testimonianza è una conseguenza della luce, della visione.
Certo.
Certo.
Prima di tutto, la verità non ha bisogno degli uomini. La verità si testimonia da sola. Okay? Chi conosce la verità partecipa di questa testimonianza, perché la verità trascende tutto, quindi chi testimonia da solo non ha bisogno. La verità non è condizionata dall'uomo che dice sì è vero. Non può dire sì è vero, non può dire non è vero, non puoi dire tu quello vuoi, la verità è sempre tale quale. Dico, tutti gli uomini possono gridare da mattina a sera 2 fa 5, la verità resta sempre 2 fa 4. Quindi non sono gli uomini che modificano la verità o che fanno la verità, la verità esiste di per sé. Gli uomini, se cercano la verità, partecipano. Mi spiego di essa. E allora partecipando diventano testimoni. Mi spiego. Se non cercano la verità, mi spiego, subiscono. Ma subiscono la verità. Mi spiego. Non partecipano, ma subiscono. Necessariamente subiscono. La verità però è stata qua, capito? D'accordo?
Sì.
Sì, vero? Grazie.
Dicevo che la testimonianza è vera quando è vissuta, sofferta e conclusa nella gloria di Dio. E dobbiamo farla nostra.
No, ma la verità è vera di per sé, indipendentemente da noi. Non quando noi la viviamo, la verità è vera quando noi la viviamo. No, la verità è quella che è, Dio esiste, sia che noi lo cerchiamo, sia che non lo cerchiamo, sia che crediamo, sia che non crediamo, sia che lo amiamo, sia che non lo amiamo. Dio esiste.
La verità sì, ma è una testimonianza.
Allora, la testimonianza è un'altra cosa. No, la verità esiste di per sé. Mi spiego? Se noi la cerchiamo e la riconosciamo, allora partecipiamo, perché noi partecipiamo nella misura in cui conosciamo. Conoscendo Dio partecipiamo di Dio, non conoscendo Dio non partecipiamo di Dio, non partecipiamo, però Dio resta sempre tale quale. Per cui l'inferno è caratterizzato dal fatto che non si partecipa di Dio. Perché? Perché non si può conoscere Dio. L'inferno non si può conoscere Dio. Il paradiso è caratterizzato da si conosce Dio. Quindi conosce Dio è paradiso, non conosce Dio è inferno. Noi qui vivendo senza preoccuparci di conoscere Dio già stiamo sperimentando l'inferno. Mi spiego? Ecco, perché l'esperienza del non conoscere Dio è inferno. Quindi, allora, dico, Dio è vero di per sé. Noi, nella misura in cui ci interessiamo di Dio, ci preoccupiamo di conoscere, ed è la vera preoccupazione di ogni uomo, per cui la nostra giornata vale per quello che conosciamo di Dio, per quello che ci impegniamo a conoscere Dio. Vedete, il giorno passa come se non l'avessimo vissuto, e così tutta la nostra vita, se noi non cerchiamo Dio, passa senza che noi l'abbiamo vissuta, inutilmente. Perché inutilmente? È perché quello che vale è conoscere Dio. Capito?
Sì, sì. Ma chi non cerca Dio, che non partecipa di Dio, rende ugualmente testimonianza di Dio.
Dio trae gloria da tutti, anche dall'inferno. Da tutti, anche da coloro che lo bestemmiano. Perché tutto rende gloria a Dio. Dio è colui che regna su tutto. Sia che uno lo creda, sia che non lo creda, sia che lo glorifichi, sia che non glorifichi, Dio trae gloria da tutto. Che tutte sono sue creature e tutte in un modo o nell'altro rendono gloria a Dio. Però se tu non rendi gloria a Dio, quindi non partecipi, non cerchi Dio, mi spiego? Ecco, tu non conoscendo Dio non puoi partecipare. Tu rendi gloria a Dio, mi spiego? Ma non ente. Per cui, io non so, la creatura che muore rende gloria a Dio, perché testimonia che lei non è vita, la vita è un'altra. Hai capito? Quindi chi muore testimonia che la vita è altrove.
quando l'uomo dice io sono tutto e poi in un certo momento il giorno dopo lui muore, quello ti confessa, dice no, io non sono tutto, il tutto è un altro, perché io muoio. Quindi tutte le creature in un modo o nell'altro, sia che vivono sia che muoiono, rendono gloria a Dio. Mi spiego? Chi conosce partecipa di questa gloria, partecipa consapevolmente, quindi vive, hai capito? Vive, ma anche chi muore, hai capito, rende gloria a Dio alla sua insaputa. D'accordo? L'importante è prendere coscienza di questa realtà in cui ci troviamo. Capito? Noi siamo dei pesci in un mare, l'importante è prendere coscienza che siamo nel mare. Questo mare è Dio che regna in tutto, Dio che è presente, è Dio che opera in noi il volere, il fare e anche il pensare, muove tutto di noi. Prendi coscienza di questa realtà in cui tu ti trovi. Non vivere stupidamente senza renderti conto, mi spiego, ecco, del mondo in cui tu sei, cioè della realtà in cui tu ti trovi. La realtà è Dio che sta parlando con te, Dio che sta operando in te, Dio che vive con te. Impara a vivere con Lui.
Quindi se partecipo di Dio, tutto, da tutto trae vita, anch'io.
Da tutto trae vita, sì. Si capisce? Perché, è logico.
Perché è logico. Capisco che sia un pensiero di Dio.
Si capisce. Sì, perché dico, la vita sta nel conoscere Dio. Più tu conosci Dio, più tu vivi. Hai capito? Meno conosci Dio, più tu sperimenti la non vita. Ma questa esperienza di non vita, non conoscendo Dio, rende ancora gloria a Dio. Capisci? Hai capito questo? Perché, vero? Non conoscendo Dio, tu con la tua morte rendi gloria a Dio, perché dici, la vita non è in me, la vita è in un altro. D'accordo? Umberto? Sì. Marissimo, qualcosa? Niente? Zina? Niente? No. Ah, ecco, te l'ho chiesto, sì. Fabio. Qui c'è il gruppo di no, si va. Niente, anche tu partecipi. Ah, va bene. Frank. Volevo finire presto, la fretta arriva.
Perché Gesù ha detto, ancora riferendomi al versetto prima, che si, ha detto così, Dio vuole che tutti si salvino e giungano a conoscere la verità. Che ha detto tutti.
Tutti. Invece questa è la volontà di Dio.
Sì, poi si è anche detto. Ci sono alcuni tra voi che vedranno il regno di Dio in tutta la sua magnificenza prima di morire. Certo. Ma questi tutti che si salvano è vedere la magnificenza di Dio. Allora, c'è qualcuno che la vede solo dopo la morte, non prima, che non la può vedere prima.
Chi la desidera?
Pasticciona sì, però io non l'ho chiaro. Ma è così, tutti vuole che tutti si salvino.
Questa è la volontà di Dio. Dio vuole, se tu vuoi fare la volontà di Dio, capito? Devi impegnarti lì, perché Lui vuole che tu ti salvi. Lui lo vuole, capito? Però la salvezza in cosa consiste? Nel conoscere Dio. E colui che ti dà l'esistenza e che ti dice io voglio questo, non ti conduce alla sua conoscenza, alla luce senza di te. Per cui si richiede il tuo partito. Allora, questa volontà, mi capisci, di Dio, da parte di Dio, e tu te l'hai espressa perché tu non abbia a dire ma io non sapevo, ecco, tu lo sai, questa è la volontà di Dio. Se vuoi fare la volontà di Dio, ti devi impegnare a conoscere Dio. Però alla conoscenza di Dio non si arriva senza di te. E tu puoi vivere per altro. Tu puoi vivere per altro. Tu puoi vivere per i buoi, i campi, la moglie. E vivendo per quello, tu, vero, non giungi alla salvezza. Perché il Signore dice, vero, non gusteranno la mia cena. Avranno i buoi, i campi, la moglie. Non arriveranno a gustare, cioè non arrivi alla salvezza, non arrivi a conoscenza di Dio. Capito? Sì. Non è che i buoi, i campi, la moglie, ho detto molte volte, non è che siano peccato i buoi, i campi, la moglie, sono creature di Dio, capito? Non è male, sono creature di Dio, però se tu vivi per quello, tu sei in peccato e non giungi, sì. E diventa un peccato imperdonabile.
Ma la vita eterna, conoscenza. La vita eterna che può,
la volontà di Dio non è un meccanismo, mi capisci? Sì. Noi non siamo delle macchine, delle rotelle di una macchina, per cui l'hai messo in avviamento e adesso la macchina arriva là, no!
Sì, ma quello che diceva
i figli di Dio nascono da Dio con partecipazione consapevole, hai capito?
Che la vita eterna si può cominciare già questa vita, ma per qualcuno, no? Per tutti no.
Siamo già nella vita eterna, siamo, non è che siamo stupidi.
Perché dice qualcuno, perché ha detto qualcuno tra voi, ha detto alcuni tra voi.
Appunto, perché non è automatico. Dio non fa le automobiline, no. Dio non fa il ciclostile, capisci? Non gira lì così, hai capito? Questo non è automatico. Dio vuole... Capito? Però questa volontà non si realizza senza di noi, perché non si giunge alla salvezza, e la salvezza sta nel conoscere la verità, e tu non giungi a conoscere la verità se non ti applichi, se non ti dedichi a fare la volontà di Dio. Mi hai capito? Non è un automatismo. Noi non siamo delle macchine, siamo degli esseri pensanti, siamo degli esseri che possono dire io sono tutto, mentre Dio è tutto, vedi? E fin tanto che tu dici io, certamente non entri nella luce di Dio, non entri nella verità. Bisogna imparare a dimenticare il nostro io, capito? E questo è il vero morire. Bisogna imparare a dimenticare il nostro io e cominciare invece a dire Dio. Capito? Dio a parlare di questo tu, perché noi viviamo in quanto guardiamo un tu, non quando guardiamo noi stessi. Il nostro io è omicida. Più noi pensiamo noi, più ci distruggiamo. Perché nel pensiero nostro io noi non possiamo conoscere Dio. La verità non si conosce nel pensiero nostro io. La verità si conosce nel pensiero di Dio, ma il pensiero nostro io, il pensiero di Dio non è il mio, il pensiero di Dio abita dentro ognuno di noi, ma non è il nostro io. E allora bisogna che noi la smettiamo di pensare a noi stessi, di parlare di noi, mi spiego, di glorificare noi, di metterci in vetrina, la smettiamo e cominciamo invece a mettere in vetrina Dio. Quando, e a parlare di Dio e a glorificare Dio.
Chi non capisce Franca, io non posso dire Dio non capisce, io non capisco, ho detto io non capisco. Sono io che non capisco, per forza devo dire io. Ho detto io non capisco questo.
Tu prova a dire non più dire io.
Ma non posso
prova a dire Dio.
Dio non capisce.
No, prova a dire, no, e vedi che non puoi dire Dio non capisce.
Dio non mi fa.
Prova a dire Dio. Tu smettila di dire io. Smettila, no, dimenticala quella parola lì. Non l'hai mai conosciuta, non volerla conoscere.
È lì che diventiamo stupidi, che non sappiamo più chi siamo.
Tu diventi stupida dicendo io, lì diventi veramente stupida.
È lì che
ah, perché tu dicendo io tu sai chi sei. Franca, tu dicendo io tu sai chi sei. Ah, ecco, tu dicendo io è la tua persona, hai voglia. Noi diventiamo stupidi dicendo io, da mattina a sera. Non soltanto diventiamo stupidi noi, ma facciamo diventare stupidi anche tutti quelli che sentono parlare noi, dicendo io. Che non c'è nessuno che annoia di più di uno che dica io da mattina a sera. Niente, Pinozio.
Noi, dunque, e questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che le ha scritte. Rende testimonianza perché le ha viste, le ha sentite, quindi è una testimonianza diretta, no?
Non puoi rendere testimonianza di una cosa che non vedi, scusa.
Ecco.
Non puoi.
E poi dice. E noi abbiamo, noi sappiamo che la sua testimonianza è veridica. Ecco, questo lo possiamo dire tutti, sia chi crede sia chi non crede.
Tutti.
Perché non possiamo smentire.
Non possiamo smentire, quindi lo sai. Infatti il Signore ti dice, tu sapevi? Eh già, Signore, io sapevo. E perché? Perché sì, noi quando ci troveremo di fronte a Dio, vero? La prima domanda che fa, tu sapevi? Sì, Signore, io sapevo.
Cioè sappiamo che c'è un creatore.
Ecco
tutto.
Cioè sapeva semplicemente che io non ho fatto il filo d'erba, mi basta questo. Non sono io che faccio il filo d'erba.
E lì la base.
Quindi tu sapevi che un altro ha fatto il filo d'erba. Tu sapevi un altro creava tutte le cose attorno a te. Gli avvenimenti non eri tu che li facevi avvenire, era un altro che li faceva. Tu sapevi questo, e perché non l'hai cercato? Capito? E lì è la confusione nostra.
Perché noi crediamo che le cose dipendano da noi, e che è il nostro io che ci gioca.
Perché io avevo i buoi, i campi, la moglie, avevo altro da fare, eccetera quanto, quindi non avevo tempo per te. E lì la nostra
avevo
colpa.
Avevo altri fini.
Eh già. E perché avevi altri fini? Perché sei nel mio io. Sei nel mio io. Hai capito? Allora il mio io è nudo, non giustifica niente, perché il mio io non è principio di niente. Capito? Lui, il mio io, ha bisogno di essere giustificato, ma non è giustificante niente. E quindi quando io devo dire lì c'era il mio io sono con le spalle al muro, capisci? Non sono più giustificato.
Che è un grande abbaglio, perché se uno cerca Dio.
Noi siamo giustificati in quanto possiamo dire Dio, perché in Dio c'è la giustificazione.
E troviamo
e quindi tutto quello che noi raccogliamo in Dio, lì troviamo la giustificazione e qui troviamo la luce. Ma tutto quello che noi facciamo nel pensiero del nostro io, mi spiego, quello non ci giustifica mai, assolutamente, non ci giustifica. Anzi, ci copre di vergogna. Tanto perché noi abbiamo bisogno di nascondere il pensiero nostro io, sotto sempre, mi spiego, qualche diritto, qualche dovere, qualche regola, qualche cosa, ma perché nascondiamo il nostro io.
Capito? Qualche etichetta.
Già, qualche etichetta.
E praticamente si realizza quello che ha detto Gesù, chi perde la sua vita la ritrova, no?
Certo.
Quindi c'è chi supera il suo io, perde la sua vita, vuol dire superare il suo io, ritrova il suo io potenziale, cioè è Dio che forma la nostra personalità.
Certo, okay. Certo.
Noi pensando perché invece la distruggiamo.
Tu più cerchi, capisci, di difendere la tua personalità e più capisci te la distruggi.
Cioè, tu mica le mie parole che me la fanno.
Ma io devo difendere la mia personalità, bravo. Versetto 25. Però Gesù ha fatto ancora molte altre cose che se si scrivessero una per una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che ne sarebbero scritti.
Direi che dopo,
l'ultima parola, dopo
tutto quello che ha detto, ci dice, adesso tu approfondisci, hai un infinito davanti a te. Mi sembra che dica questo. E infatti noi vediamo che
tutto il mondo non può contenere, cioè scritto, la parola di Dio,
sì.
Non può, perché la parola di Dio trascende, non può essere scritta, non può essere scritta.
Noi vediamo che dopo che abbiamo imparato questo e creduto almeno di capire questo, poi c'è tutta una vita davanti dove seguita la parola, dove seguita a sorprenderci, a chiederci una risposta. Perché tutto quello che ci giunge, educazione, avvenimenti, vicissitudini della vita, è tutto proposta di Dio, è tutto carico della sua parola ed è tutto in attesa di una nostra risposta.
Certo, è lì che capiamo che la vita che portiamo dentro di noi è infinitamente superiore, più grande di tutto il mondo che sta attorno a noi. Tutto attorno a noi, capito? Perché il mondo, come diceva Pascal,
può comprendere tutto.
Il mondo non comprende il nostro pensiero può comprendere il mondo, quindi il nostro pensiero è superiore al mondo, quindi la vita che c'è nel pensiero nostro, è infinitamente superiore a tutto quello che entra nel mondo. Quindi allora piantiamola lì, corre per il mondo, capito? Entriamo dentro di noi, perché dentro di noi c'è un universo ben maggiore dell'universo che c'è fuori.
E noi siamo gli esseri limitati che tutti siamo costretti a riconoscere, la nostra precarietà, la nostra insufficienza, la nostra impotenza, e per il pensiero di Dio che abbiamo in noi invece siamo infiniti.
Certamente. Noi portiamo la passione dell'assoluto e questa è la nostra anima, e se tu perdi la tua anima hai perso tutto, anche se possedessi tutto il mondo hai perso tutto, perché hai perso la capacità di conoscere la verità. Silvia?
Sì, l'importante è conoscere la verità, poi tutto il resto è conseguenza giornaliera, rendi conto proprio del compimento nostro per la gloria di Dio, perché la verità è una sola, tutto il resto sono sentieri che ci conducono al centro, no? Perciò
sì, non capisco tanto, comunque
cioè, l'importante è conoscere la verità.
Si capisce. L'importante è conoscere Dio.
E conoscere Dio.
Tutto il resto. Poi, infatti, il Signore dice, pensa a me. Il Signore dice, pensa a me, e io penso a tutto. E parlo di Dio. Pensa a me, io penso a tutto. Capito? E chissà perché non abbiamo. Se ci venisse un industriale, ho detto mille volte, se venisse un industriale, un Agnelli.
La Vulcano.
Avresti da noi e dice, pare, senti, tu pensa a me, io penso a tutto per te. Tu pensa a me, io penso a tutto. Che bellezza.
Tu senti.
No, ma dico, tu ti fideresti, no? Perché sai chi è Agnelli.
Sai chi è, fare quello che ti dico io.
Dice, sai chi è? E lui, se lui ti dice, senti, guarda, tu pensa a quello che ti dico io. Io penso per te, penso tutto il resto. Tu ti fideresti. Noi di un industriale, di un uomo, ci fidiamo, perché ci fa quella garanzia lì. Dio dice a noi, pensa a me, e io penso tutto il resto, e noi non ci fidiamo. Perché? Perché già, se io non mi do da fare, domani io muoio di fame. Andiamo a mangiare le carote. Forza, Giovanni.
Mi sono ancora molte cose compiute.
Le porci, laggiù.
Molte cose compiute. Ma si riferisce a Gesù nella sua vita?
Figlio di Dio, però figlio di Dio.
Quindi tutta l'opera di Dio,
tutto il mondo, mi piego, è opera del figlio di Dio. Ma l'opera che è figlio di Dio è immensamente superiore a tutto il mondo. Il mondo è un libricino, mi capisci? Un libricino.
ma l'opera di Dio è infinitamente superiore a tutto il mondo, perché ho detto basta entrare dentro di noi e scoprire un universo molto superiore a tutto l'universo che abbiamo attorno, e qui c'è l'opera di Dio più dell'opera di Dio che c'è fuori. L'opera del figlio di Dio, ma l'opera che è figlio di Dio è immensamente superiore a tutto il mondo. Il mondo è un libricino, mi capisci? È un libricino. Ho detto, ma l'opera di Dio è infinitamente superiore a tutto il mondo, perché ho detto basta entrare dentro di noi e scoprire un universo molto superiore a tutto l'universo che abbiamo attorno, e qui c'è l'opera di Dio più dell'opera di Dio che c'è fuori. Dio scrive fuori, scrive dentro, ma quello che scrive dentro di noi è infinitamente superiore e non può essere scritto fuori. Quindi non c'è nessun mondo, mi capisci, fuori che possa contenere, hai capito, questa opera di Dio che Dio scrive dentro di te, capito? Che è vita eterna, eh? Alberto? Marisa?
Volevo dire una cosa per riflettere un attimo sull'aspetto della personalità, che è vero che...
È stato fuori l'io, la franca è per te.
Ecco, infatti, perché... Dunque sicuramente la strada che dobbiamo fare è dimenticare noi stessi in questa contemplazione che lassù. Ma non credo che Cristo, che Dio, cioè, non faccia anche il gioco delle personalità, perché sicuramente questo c'è. E io sono incantata dalla personalità di Franca e credo che lo stesso sia Cristo. Cristo è incantato dalla personalità di Franca.
Franca, Cristo è incantato dalla personalità, esatto. Guarda che meraviglia.
Per cui, voglio dire, sicuramente il cammino che noi dobbiamo fare è questo, però sicuramente Dio ci guarda sorridendo in queste nostre tortuosità, e credo che questa sia la dimensione più esaltante, più vitale.
Certo, Lui ci guarda sorridendo per la speranza che ha, che noi dimentichiamo noi stessi, che noi dimentichiamo noi stessi e la nostra personalità. Cioè, Lui è il formatore della nostra personalità. Più noi ci avviciniamo a Dio, vero? E più Lui esalta la nostra personalità, perché è Lui il principio della personalità. Presso Dio tutto è persona. Più noi ci allontaniamo da Dio, e più noi diventiamo dei numeri. Più ci allontaniamo di Dio, più diventiamo dei numeri.
È un po' difficile da capire, perché in realtà sembra che noi perdiamo qualcosa quando ci perdiamo in Lui.
No, noi acquistiamo qualcosa.
Però sembra.
Noi acquistiamo qualcosa.
Perché comunque, cioè, il mondo esterno.
Se io vivo con una personalità, vero, nobilissima, altissima, mi spiego, profondissima, più mi accompagno con quella personalità e più sono arricchito. Dico, ma voglio se accompagno. Già, ma se quella, mi spiego, è una percentuale elevatissima, mi spiego, io sono arricchito in continuazione. Quindi noi viviamo per partecipazione, noi non siamo viventi, noi siamo vivificabili. Noi viviamo nella misura in cui partecipiamo, ma tutta la creazione vive in quanto partecipa, dalla pianta, all'animale, all'insetto, all'uomo. Tutta la creazione non esiste di per sé, non vive di per sé, vive per partecipazione dell'essere. E anche noi viviamo in quanto partecipiamo. La vita è comunione, quindi è partecipazione. Quindi più partecipiamo, sono che per partecipare con Dio, che è l'essere uno, io devo dimenticare me stesso, devo immergermi in questo pensiero. E più immergo in questo pensiero, più partecipo di questa personalità infinita, immensa, nobilissima, amante, eccetera, quante, e naturalmente ne sono arricchito. Mi spiego?
Ecco.
Allora, ma no,
diciamo,
io non mi arricchisco.
Un'energia che fluisce.
Io non è un'energia, cazzo, altro che energia, è una persona. Dio è persona. E quanti più si avvicinano a Dio, tanto più partecipano di questa personalità. È Dio che forma la nostra personalità. Mentre più io dico io, mi spiego, e più io divento un numero.
Io voglio sapere se, ecco, in questo fluire, però noi appunto grazie alle personalità siamo così cangianti o colorati, voglio dire, non si arriva a una uniformità, si continua ad arrivare a
no, l'uniformità c'è là dove c'è lontananza da Dio. Più noi ci allontaniamo da Dio e andiamo verso la materia, la massa, il numero, noi troviamo l'uniformità. Mi spiego? Per cui l'uguaglianza è lontano, è il contrapposto, la materia, il contrapposto, l'uniformità è il contrapposto della personalità. Mi spiego? Ecco, cioè se io salgo su una cima altissima, se siamo tanti a salire su una cima altissima, lì ci differenziamo a seconda delle capacità di ognuno, a seconda dello sforzo di ognuno, c'è una differenziazione, mi spiego? Ora, quindi quando più ci avviciniamo a Dio, tanto più c'è questa differenziazione enorme, 30, 60, il 100 per 1, ognuno avrà come nome, un suo nome personale, mi spiego? Quindi non c'è mica confusione, hai capito? La confusione avviene lontano da Dio sono tutti uguali. L'uguaglianza è lontano da Dio. Dio è un principio di differenziazione, ma Dio, ecco, perché è il principio di personalità. Quindi più cerchiamo Dio e più Dio ci forma la personalità, più ci allontaniamo da Dio e più noi urliamo Dio, io da mattina a sera, e più, mi spiego, siamo delle rotelle di una macchina e nient'altro. Altro che personalità, d'accordo? Sì, no? Niente. Va via. Niente.
Perché noi non ci fidiamo di Dio?
Eh?
Perché non ci fidiamo?
Perché ci fidiamo tanto di noi stessi. Siamo tanto contenti, ci fidiamo tanto di noi stessi. Siamo tanto contenti di noi stessi.
Eppure abbiamo la prova che non vogliamo fidarci di noi stessi.
Appunto.
Perché le nasate...
Siamo così semi. Siamo così semi. Mi credo che ci fidiamo di noi stessi. Ho detto prima, se viene un industriale e ci promette, mi spiego, dice, se tu ti occupi di quello che ti dico io ti assicuro tutto, noi ci fidiamo.
Non tutte le persone noi ci fidiamo. Io per esempio non lo accetterei, perché come il poeta romano che viene Cesare a parlarle e lui gli dice togliti perché non mi lasci il sole, io non accetterei che venisse Agnelli o che venisse qualunque altro mi dicesse tu fai quello che io voglio e tu avrai tutto. Non ha senso.
Sì, ma io non ha senso. Ha tanto senso che noi lo facciamo. Perché noi diciamo, quando viene una persona e ci dà una certa garanzia, eccetera, noi ci fidiamo della garanzia della persona. Se invece Dio ci dà, noi non ci fidiamo, dubitiamo di Dio.
Non credo.
Vabbè. Tutto lì perché? Perché però, la persona umana noi la vediamo, la tocchiamo, e Dio non lo vediamo, non lo tocchiamo, tutto lì. Tutto lì.
Cercare, finché arriviamo alla sua
paura, come dice nel libro dei Proverbi, non fidarti degli uomini, allora fa paura.
Franca.
Perché persona umana.
Forse.
Questo, tutta la creazione è un libro.
Siamo lì che corriamo dietro a farsi guardare uno dall'altro. E poi dopo non ci vediamo persona umana. Siamo lì, abbiamo sempre, andiamo a elemosinare la persona umana. Siamo tutti lì che stiamo elemosinando un soldino dall'uomo, dammi uno sguardo, abbiamo bisogno di essere guardati, tutti, le donne soprattutto. Franca.
È vero che abbiamo voglia di essere salutati e guardati.
Ma sì, capisci? Tu passi in via Roma e tutti ti voltano la faccia dall'altra parte e tu ti senti.
In via Roma.
Tu cosa ti senti? Perché ti senti?
Ecco. Perché sono in via Cravera.
Anche sono in via Cravera. Tu devi bisogno che uno ci faccia un sorrisetto, che dice ciao Franca, e se davanti e lo ti senti
molto. A me fa piacere quando Carlo parla,
ecco,
e saluta bene.
Ecco. E poi dopo diciamo. Vedi che
anche solo Carlo.
Quello che cosa segna?
Anche solo fa piacere.
Cosa segna quello? Che noi andiamo a elemosinare un briciolo di vita da tutti i passanti. Dai passanti. Abbiamo uno che non passa. E con lo sguardo lì non lo cerchiamo. Ecco la nostra stupidità.
Se dicevo prima, che tutto l'universo, la creazione è parola scritta di Dio, no? È parola di Dio, quindi questa è parola scritta.
Tutto.
E oltre a questa c'è tutta una parola che non è scritta, e quindi e questa è infinitamente più grande di
superiore, si capisce. Perché la parola scritta è un segno, capisci? E lo spirito invece... è infinitamente superiore al segno. Il segno è una breve cosa, eh? Questo è capito. E quello che ti annuncia è infinitamente superiore, tanto è vero che c'è sempre il bisogno di passare dal segno allo spirito, il passaggio, la Pasqua, e questo passaggio, se vuoi capire, capito? Qualche cosa tu devi superare il segno e buttarti nello spirito. Nello spirito c'è l'intelligenza, nel segno no?
Sì.
Capito?
Sì.
Per cui tutta la creazione che è il segno dice a noi che andiamo a elemosinare dalla creazione e che se quella creazione ci viene tolta noi ci sentiamo morire, dice a noi non guardare me. Perché io domani mattina non ci sono più, capito? Io sono soltanto un segno di Dio che arriva a te per dirti, guarda, non guardare a me, guarda a Dio, alza gli occhi al di sopra della creazione, a colui che fa la creazione, alza, perché la tua vita sta lì, non sta nelle creature.
E perché dice non so se il mondo stesso potrebbe contenerlo, invece di dire certamente il mondo stesso non potrebbe contenerlo?
Non lo sa.
Ma lì non c'è una speciale teologica.
Quindi se
il mondo stesso non potrebbe contenere,
Una però penso, quindi se penso che il mondo stesso, vabbè, sì, vabbè, comunque, quindi se penso, comunque
quindi,
penso.
Quindi se anche scrivessero una per una, penso, anche qui penso.
Penso, se penso.
Penso di
me. È strano che sia qualcuno che pensi. Forse, chi non c'è? Niente?
No.
Vabbè, dì pure, io ti aspetto. Stai tranquillo, non scappa.
Cioè, il fatto che Giovanni ci dica che Gesù ha fatto molte altre cose che non potrebbero essere contenute in nessun libro, ecco, penso che lo faccia, lo dica, Dio glielo fa dire, no? Per dilatare la nostra anima, il nostro interesse per arrivarlo, perché c'è un infinito davanti a noi allora da scoprire, sì. Perché Dio vuole essere tutto conosciuto, sì. No? E non solamente in quello che Lui è. Conoscendo quello che Lui è, poi conosciamo tutto quello che ha fatto.
Poi l'infinito non può essere scritto. L'infinito non può scrivere. L'infinito lo puoi solo contemplare. Non lo puoi scrivere.
E poi se tutta quell'opera infinita, che è più grande dell'universo intero, che fa in ognuno di noi, siamo miliardi, 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 miliardi di persone da quando esiste il mondo, quella, e non per infine, ecco. Siamo chiamati a conoscere tutto quello che Dio ha fatto, no?
Cercherai di conoscere Dio.
Sì, conoscendo Dio.
Dio è tutto. Dio è infinitamente superiore di tutto, perché non deve interessarti tanto il tutto.
Sì, sì,
mi spiego.
Sì,
ti deve interessare Dio che è tutto. Dio è tutto. Soltanto se Dio sarà tutto, capisci? L'opera che Dio fa è una minima cosa rispetto al tutto che è Lui. Capisci?
Mi sembra già fatto infinita.
Quindi non cercare Dio per i suoi doni, per le sue opere, per la sua creazione. Perché tutta la creazione ti invita a cercare Dio, perché Dio è il tutto, non è la creazione che è il tutto, mi capisci?
E poi questo, questo versetto qui mi ha richiamato il primo versetto
che diceva Gesù. Perché coda e principio.
E proprio, difatti, in principio era il verbo, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla di ciò che è fatto. Un invito a ricominciare.
No, come hai detto? Senza di Lui?
Senza di Lui nulla è fatto di ciò che è fatto. Se tutto è ridotto a nulla.
Ecco, allora, di così. Senza di Lui
tutto è fatto senza.
Tutto ciò che è fatto è nulla. Diventa
è
nulla.
Ridotto a nulla.
È ridotto a nulla.
È ridotto a nulla.
Diventa nulla.
Diventa niente. Però tutto è fatto per mezzo di Lui.
Ecco per cui c'è questo niente che ti angoscia, angoscia l'uomo, mi capisci? Siccome l'uomo è fatto per il tutto, quando questa creazione, questo mondo, questi uomini a un certo momento diventano niente, perché tu vivendo per quello, quello diventa niente, tu resti con l'angoscia. Perché l'angoscia è la constatazione in campo di assoluto che noi siamo un campo di assoluto, mi spiego, del niente, della presenza del niente. Mi capisci o no?
Sì, è lo sbaglio di luogo che abbiamo fatto.
Perché il campo di assoluto tu non lo puoi annullare, tu sei un campo di assoluto. Quando questo campo di assoluto constata il niente, ecco, risultato angoscia, disperazione.
E perché abbiamo assolutizzato ciò che non doveva essere, che ciò che non può essere.
Sì, ma nel campo dell'assoluto tu non puoi sopportare il niente, perché il niente non esiste.
È relativo.
Il niente non esiste, però tu lo subissi. E il riflesso del niente in campo di angoscia produce l'angoscia. Cioè, no, in campo di assoluto produce l'angoscia. D'accordo? Devo ti silenzio.
No. Beh, direi che ora sappiamo dove sta la verità, abbiamo tutta la vita per cercare.
La maglia? Uno?
Perché
abbiamo tutta la vita.
Beh, dice, abbiamo tutta la vita. Il giovincello, capito?
Tutta la vita davanti.
Questo giovincello, c'è tutta la vita davanti.
Ma forse un minuto.
Sì, capisci, tutta la vita davanti. Ma la vita è Dio, si capisce. Va bene, la maglia.
Dobbiamo imparare a vivere.
Dobbiamo imparare a vivere, aspettiamo per un po'. Sì, via. Franco.
Che Dio renderci partecipi del suo finito.
Esatto. È la meraviglia. Noi che siamo niente, poro paria, siamo chiamati a regnare con lui. La verità
è una, sperimentarla ci approfondisce sempre più in noi.
Siamo stupiti da tutto.
Sì, Alberto, se noi erano, se noi cioè non dedichiamo la nostra vita a Dio, no?
Certo.
Lui si fa andare nelle tempe, no?
Certo.
Però non lo fa poi, se per farsi capire.
Certo, non lo fa per condannarci.
No,
per no. Non lo fa per giudicarci.
Capire dopo
perché lui. Ecco, si capisce, per farsi capire che soltanto con lui e verso di lui c'è la vita, hai capito? La maglia sporca un po', però Alberto, poi Domenico.
Sì, in principio è una gara.
Si capisce. Si capisce. E ancora. Marisa?
Un progetto personale.
Eh?
Un progetto personale.
Ah, si capisce. Di essere delle persone. Zina? Sì. Chris, quanti?
Due. Nel dubbio tra la verità e Dio, chi sceglie la verità aveva Dio. Simone Weil.
È un po' la scommessa di Pascal, comunque.
Sì.
Sono. Vabbè. Quanti?
Tre.
Tre.
Che dobbiamo cercare Dio, altrimenti moriamo.
Ah certo. Sì.
La verità arriva a tutti, perché non è.
Si annuncia.
Si annuncia a tutti.
Si annuncia. Si annuncia. Non si fa conoscere da tutti.
C'è chi vuole farsi.
No, la verità si fa conoscere personalmente, fatto personale. Si annuncia a tutti, massa. Mi spiego, si rivela personalmente. A tu per tu. Nome, cognome, indirizzo e codice postale. Proprio persona. Va a cercare San Sebastiano. Annuncia.
Quando le creature non ci assecondano, le parole di Dio per indicarci a
sì, certo. Dobbiamo vedere come parole di Dio. Come parole di Dio. No, perché noi avevamo piazzato i nostri fari. Capito?
Capito.
Franca.
Volevo capire quello che ha detto Chris.
Esaltata, da Marisa.
Chris, no,
perché. Ah, no, credo da Marisa, perché Marisa ha una personalità.
No, Chris ha detto una cosa che non ho capito.
Fallo ripetere.
Come? Simone Weil.
No, la frase è.
Nel dubbio tra la verità e Dio, chi sceglie la verità arriva a Dio.
E perché non è tanto d'accordo?
Quello che dico io non dovete assolutamente arrestare, tu cerca presso Dio, non preoccuparti, tutto pensiero.
Il pensiero è questo, che Dio non può essere scritto, contenuto nei libri, nei
no.
Segni, Dio va contemplato.
Dio scrive, no, vino, scrive sì. Anche nei segni, nei libri, scrive
annuncia,
di sé, che è annuncio, mi capisci?
Ma quello che lui è.
Quello che lui è non lo trovi esattamente nei libri, lo trovi soltanto se rientri in te stessa, nel tuo intimo. E lì prendi contatto con Dio che è presente in te, perché la conoscenza di Dio sia soltanto da Dio senza interposta alcuna creatura, alcuna istituzione, alcun libro. Niente. Rapporto di persona diretto, capito? Lì la nobiltà con cui Dio ci tratta. Dio ci tratta personalmente. E ci convoca personalmente, d'accordo? Cogliete?
Sì, no. No. Sempre rispetto a quello che ha detto lui, ma che differenza c'è tra Dio e la verità?
Dio è verità.
Allora come si fa a dire tra Dio e la verità che ci sia uno spazio? Una differenza?
Non mi credo. Nel dubbio che Dio sia vero o non vero, se servo Dio trovo la verità. Se nel dubbio. Nel dubbio mi conviene, no? Occuparmi di Dio perché se c'è con Dio trovo la verità.
Pi niente la prossima.
No, no, Chris disse mangiare.
Non c'è mangiare.
Ma non sei tu che l'hai detto,
poi lui sta barando,
sì.
Ha già messo Dio al posto della verità.
Ecco perché con me.
Io non posso cercare la propria verità. Chi sceglie la propria verità. Cioè l'onestà con se stessi, arriva a Dio. Perché questa verità generica, generale, è troppo.
Cosa?
Dico, l'onestà con se stessi.
No. L'onestà con Dio. Chi sceglie la verità arriva a Dio. Io aggiungerei chi sceglie la propria verità, cioè se sceglie di incontrarsi con sé, arriva a Dio.
Ma quello è un gran pasticcio.
Con se stessa?
Per me invece
no. Ah, sì, sì, sì. Io cioè, non discuto mica, per lei. Per lei d'accordo. C'è un'altra. No, quello è un gran pasticcio.
Dio è luce.
Questa frase di Gesù, se voglio che lui si fermi, a te che importa, se vuoi che si fermi finché io venga, penso la dirige a ciascuno di noi, cioè lui vuole che noi ci fermiamo, cioè che cerchiamo lui, questo fermarci, no? Nella ricerca di lui finché lui venga, perché siamo chiamati per questo, questo incontro.
Bisogna immergersi in Dio, perché la nostra vita è nascosta in Dio. E più in fretta noi ci cerchiamo in Dio, ci buttiamo in Dio, e più in fretta noi troviamo la vita.
Riguardo a quello che ha detto Marisa, penso che forse l'ho inteso in questo senso, che se io mi trovo personalmente con Dio che è presente in me, allora arrivo alla
sì, vita. Ma no, ma lei ha fatto un fatto personale, suo con se stesso, dice.
No. Io posso anche non sapere che
noi dobbiamo dimenticarsi.
Io posso anche non saperlo, io mi medesimo in un.
Noi dobbiamo dimenticarsi. Non siamo noi che dobbiamo medesimarsi.
È se stessa.
È appunto questo.
No, dico, quello è un gran pasticcio.
Noi crediamo di essere, poi siamo sempre diversi da quello che
crediamo di essere. Noi abbiamo tanti nomi.
Tutti lo constatano, meno noi.
Cioè, lontano da Dio.
Però dopo un po', quando ci raccontiamo storie, alla fine.
Ma noi amiamo raccontarci storie. Amiamo e amiamo quelli che ci raccontano storie. Noi andiamo a cercare quelli che ci raccontano storie.
Gli altri riconoscono che noi non corrispondiamo all'immagine che siamo fatti di noi stessi, ma noi non lo vogliamo riconoscere, la rigettiamo via questa idea. Scusi, cosa intende lei per personalità?
Adesso non so più, ma
no, ma lei ha parlato di personalità, che Dio è incantato. Cosa intende per personalità?
Intendevo questa magnificenza dei volti di tutti noi qui.
Ecco, ma sono parole, scusi.
Sono parole, però.
Io le dirò questo.
Dire, è anche bello la varietà.
Per me la personalità è il risultato di quello che l'educazione, gli stimoli fatti dall'esterno provocano in noi. È vero. Risultato del nostro codice genetico. Ma poi risultato della concezione che noi ci siamo fatti della vita. E la concezione è diversissima a seconda se è nel pensiero del nostro io o nel pensiero di Dio. Lì è la differenza sostanziale. E noi possiamo sbagliare tutto e fallire il nostro carattere proprio fidandoci di noi stessi, della nostra ragione che ci inganna. Tutto il laicismo è in crisi. È in crisi di identità proprio perché è partito dalla sua ragione invece che partito dalla ragione assoluta di Dio. Quello è lui, e quella è la personalità. E le facce, io ho una zona che non finisce mai, è una bella faccia da vedere, quindi non lo so.
No, poi c'è questo, che Dio solo è se stesso, veramente se stesso. Noi non siamo noi stessi. Noi non siamo mai noi stessi, mai noi stessi.
Siamo informazione.
Noi siamo come l'acqua. Prendiamo la forma del recipiente in cui veniamo a trovarci. Non siamo noi stessi. Abbiamo tante facce, abbiamo tanti nomi. Anche se diciamo io sono sempre me stesso. Sì, sì, noi ci vantiamo, però.
Dicevi che il nostro spirito ha un potere enorme, no? No, grazie. Continua, guarda, discorso. Quello che stavi dicendo.
L'ho già letto. Finito.
Dunque, il nostro spirito è enorme. No, perché si parlava che gli animali. Ecco. Gli animali sarebbero stati.
Se tu non hai la vita dello spirito, allora sei vita animale.
Ecco.
Come vita animale, tu necessariamente, se vuoi far vivere il tuo corpo, devi mangiare. Cioè, devi creare comunione con altro da te, devi assimilare e mangiare. Se il tuo spirito è vivo, può darsi, per grazia di Dio, mi spiego, che tu non abbia, perché il tuo spirito sostiene il corpo. Allora, se lo spirito è vivo, sostiene il corpo, allora, per grazia di Dio, può darsi che
sì, anche il corpo non abbia bisogno di mangiare. Sì, però non sta nelle nostre mani.
però ci sembra la comunione, mi capisci? Cioè, c'è bisogno di comunicarti con l'altro da te. L'altro può essere Dio, e allora Dio sostiene tutto. Ecco, e no, può liberarti quindi dal bisogno di mangiare, capisci, esteriormente.
Infatti quando non sei delfine vivi lo stesso,
ma no,
due mesi.
Ma no, la tua storia. Io mangio, tu tanto. Non va a dire solo io mangio.
Lo sappiamo. Va bene, fa niente.
Cosa sai?
Mangi, ma appunto mangi, mangi lo spirito, ti nutri, non è logico, naturalmente uno non può vivere da solo. Comunque adesso nella situazione nostra, così, allora c'è il problema del mangiare e di conseguenza tutti gli altri problemi. Però questo.
Se tu mangi il problema intestino, il problema intestino, il problema di evacuazione, il problema di fare acqua, tutto
è normale, ecco. Ma ci chiedevamo il significato di questo che ha detto Margherita, no? Che segno è per una mamma o per noi questo? Perché se è normale, è normale, va bene. Però nel caso che è capitato a lei, che l'ha sparsa dappertutto, che cosa vuol dire?
Prova a farla fuori dal vasetto, che cosa vuol dire?
No. No, adesso per esempio a volte si fa l'esempio che siamo immersi fin lì nella marmellata, allora lo comprendo come significato, cioè quando siamo occupati in
uno
mille...
dei problemi più grossi oggi, sta diventando uno dei problemi più grossi e quasi tutti i giorni c'è quella notizia lì, è il problema dell'immondizia.
Non il si mondo, sa più dove
il
mettere
il mondo, sta affogando nell'immondizia.
Non sento.
Oh, che segno.
Non riescono più, capisci?
A
togliere il mattino. A Milano hai sentito ieri sera, no?
Niente, ho sentito.
Non hai sentito bene. Ieri sera è un comunicato urgente da parte del sindaco, però, che invita tutti a sospendere le macchine, a usare le macchine, perché l'atmosfera è arrivata ad un punto di saturazione che sta avvelenando, e allora dico di sospendere il riscaldamento almeno 2-3 ore al giorno, di sospendere i riscaldamenti, capito, quelli a gasolio e
capito
questo, e invita, ancora oggi ne parlavo, invita a usare le macchine soltanto proprio chi è indispensabile, insomma, capisci, ma di evitare più che sia possibile, perché non si respira più.
Hanno aderito?
Ah, non so questo.
Come in Giappone, no? Esatto, che se nel
dice,
bar...
dice, prima di arrivare ad un'imposizione, capisce? Perché non si respira più. Cioè hanno i segnali, no? Di intossicazione di anidride carbonica, e i segnali stanno arrivando al limite, per cui certamente la cosa diventa pericolosa. È una situazione atmosferica particolare, data l'alta pressione, si crea zone di stasi, nebbie, e lì allora si aggrava la cosa. Ma sono segni, per dirti che a un certo momento vedi che noi stiamo intossicando tutto con i nostri escrementi.
Sì, tra gli escrementi ci sono anche appunto le macchine. Perché,
sì, perché noi abbiamo esaltato, capisci? Abbiamo esaltato la macchina, adesso ne stiamo dicendo, vedi? Perché quando, siccome abbiamo la fame di assoluto, quando noi, anziché vivere per Dio, ci rivolgiamo a vivere per altro, quindi facciamo un errore, questo errore qui ricade su di noi, e come ricade? A un certo momento ovvero portandoci via la vita, dandoci l'impossibilità di vivere. Noi stiamo arrivando a dei limiti di saturazione, questi, ma la saturazione sono dei limiti già molto pesanti, grossi, che gravano sul mondo.
C'è anche un buco nell'ozono.
Un buco nell'ozono, così che se si allarga si corre il rischio di essere colpiti dai raggi ultravioletti e quindi ti creano tumori, tutto andare. Facendo l'anidride carbonica con l'effetto serra, capisci? Per cui il mondo verde, perché l'anidride carbonica è assorbita soltanto dal mondo verde, no? Noi non possiamo, capisci?
È assorbita solo dal mondo verde.
Solo il mondo verde assorbe l'anidride carbonica e la trasforma in ossigeno. Ora, il mondo verde non riesce più a convertire tutta l'anidride carbonica, per cui si è rotto il ciclo. Sai, prima c'era il ciclo e riusciva ad assorbire l'anidride carbonica che noi produciamo, no? Il mondo animale, l'industria.
E perché sono meno boschi? Perché sono gli hanno.
Si è aumentata la produzione di anidride carbonica, le industrie, la storia di produzione. E si sono,
diminuiti.
Non soltanto eliminati in modo proprio perché, soprattutto, uno dei grandi polmoni del mondo per la trasformazione dell'anidride carbonica
è l'Amazzonia.
L'Amazzonia Ora stanno distruggendo a tutto andare, capisci?
Ancora adesso, nonostante questi pericoli, sì, ma guarda un po'.
L'economia vive lì sopra, ognuno ha le sue risorse. Dice,
devo pensare io per tutto il mondo, dicono.
Hai già messo lo zucchero, Giovanni?
No, non l'ho messo,
vedete. Capisci? E allora, naturalmente, o riduciamo questi popoli del terzo mondo alla fame, dicendo non distruggete le vostre piante. O altrimenti distruggendo le piante, cosa succede? Che la nostra industria non riesce più ad essere riciclata. Non solo, ma succede che l'industria con l'anidride carbonica produce le famose piogge acide. Le piogge acide uccidono loro gli alberi.
Ecco, diventano anche loro. Guarda che si è più chiuso, guarda che roba.
Hai capito come si aggrava? Ma si aggrava in progressione
geometrica,
però con una velocità enorme. Tu pensi che in una certa foresta di Germania, se io foresta nero, muoiono 100.000 piante al giorno. Tu pensi
che. Ma che roba! Ma solo in Germania!
100.000 piante al giorno muoiono. Che immagini un po'?
Se muoiono le piante, vuol dire che allora. Pensa il danno che per gli uomini ha.
La foresta dei Camaldoli qui in Toscana, che era una meraviglia, capisci? Si sta distruggendo tutta. Muoiono. Per più
quindi questo...
Ravenna, la famosa pineta di Ravenna, anche quello sta sparendo tutto. Quindi restano gli alberi scheletriti.
E poi ci lamentiamo che ci sono le malattie, perché se vabbè che la resistenza dell'uomo è più forte di quella delle piante, però il veleno, quello che è veleno per la pianta è veleno anche per l'uomo.
Ma pensa che... Prima muoiono le piante, poi muoiono gli uomini. Ancora per capire che l'uomo distrugge il suo ambiente di vita, e il suo ambiente di vita non è lui stesso, non può vivere. È l'uomo che si priva di tutto.
Altro questo, che progresso.
Questo come conseguenza del fatto, hai capito? Del fatto che abbiamo sbagliato. Abbiamo puntato su certe cose anziché puntare sullo spirito.
Ecco, perché se si puntava sullo spirito, anche il progresso tecnico, forse sarebbe ancora più sviluppato, ma non a danno dell'uomo.
Tutto in un altro senso. Tu capisci, qui uno dei culti che c'è nella società nostra è la macchina, perché la macchina è un momento di prestigio per l'uomo, più la macchina lussuosa.
È anche utile, né?
La macchina è un momento di prestigio per l'uomo, per cui più l'uomo ha una macchina lussuosa e più vale, cioè ti presenti e sei accetto, no? E se tu ti presenti in un ufficio, capisci, vestito di stracci, ti buttano fuori. Se ti presenti, capisci, vestito d'oro, capisci, fanno tutti in chili. Quindi, allora, la macchina è diventata proprio un momento di prestigio. E allora, naturalmente, grande produzione di macchine si è buttata sopra. Le macchine attualmente ci stanno distruggendo. Perché ogni macchina che passa ti distribuisce tumore. Oh, ogni macchina che passa...
Allora è immorale. Una volta avevi detto che usare la macchina è immorale. L'altro giorno mi sono ricordato, ho detto, ma... Però è utile.
Ogni macchina che passa ti distribuisce il tumore. Poco ma sicuro. È accertato.
La usa per...
Sì, comunque distribuisce il tumore, devi saperlo.
Ma no, il tumore predispone al tumore, ma non è che distribuisce il tumore.
Tumore, perché i gas di scarico sono patogeni, sono sviluppo tumore. Come la sigaretta, mi capisci? La sigaretta provoca tumore, no?
Ma allora senti... Si mette in crisi a usare le macchine. Ma siamo giustificati se l'intenzione è buona, no?
Ma vedi, se tu sei guidato dallo spirito, è dove la macchina secondo lo spirito, e dove solo secondo lo spirito. Ma se tu non vivi per lo spirito, cosa succede? Che la macchina dove è per altro. Ora dico, sbagliando un valore, tu dopo la macchina come prestigio. Cioè, una macchina per farti vedere, una macchina per farli viaggi.
Però succede che anche se io la uso per lo spirito, semino anche il tumore. Ma non è detto. Dio magari può neutralizzare quello lì, perché uno guarda l'intenzione di uno.
Dio neutralizza fino a un certo punto, mi capisci? Capito? E oltre non neutralizza più, perché ti fa toccare con mano. Quindi, prima tempo ti avvisa, poi a un certo momento ti fa toccare con mano.
Sì, ma uno che la opera con fine buono.
Sai, ti fumi la sigaretta come Rita, fumiamo la sigaretta ti provoca tumore.
Ma la sigaretta adesso sarà proprio solo, però la macchina può servirmi per andare a un incontro. Supponiamo se nessuno
lo so. Comunque
è il problema di Domenico, se non avesse come farebbe venire.
E non viene, scusami quel volta.
Ma cosa dici?
Ma certo.
Perché sai che non ce ne sono più da solo, c'è il problema per le macchine.
Tu non potresti neppure venire qui.
E come importa?
No, adesso è estremo questo.
Stiamo constatando.
Sì, però adesso.
Guarda, guarda, non so mica che te lo dico,
va bene, comunque visto nello spirito ormai, di Dio.
Ormai capisci tutto il mucchio di constatazioni, di scienziati, eccetera, che dicono che. Perché il sindaco di. Adesso ha invitato, e prima di aggiungere ad un ordine di imposizione, invita ad operare la macchina soltanto quelli che hanno stretta necessità.
Quelli che capiscono lo scudo.
Va bene, comunque.
Perché ognuno ha i suoi motivi.
Per far malato.
E anche come riscaldamento lo stesso, il riscaldamento è utile, certo il riscaldamento è utile. Eppure ti invita, sospendi perché stiamo avvelenando. Può darsi che sia stato per qualche giorno, per questa situazione qui in cui c'è questo. Questa pesantezza, diciamo, di atmosfera, capisci? Per cui non circola l'aria.
Anche qui c'è questa pesantezza di atmosfera. Col bel tempo così, no?
No, questi problemi sono problemi di grandi città, cioè dove c'è tanta circolazione di macchine, mi capisci? Circolazione di macchine è comodo. Non ti sei trovato se trovate in certe gallerie, in cui ti accorgi che se magari ti devi fermare perché ci trovo tra le città, non respiri più. È perché c'è il gas che staziona, capisci? E con il gas lì che si ferma così.
Io avevo un problema qui, no? Che